è tradizionale nella Chiesa che Elia sia il modello dei monaci. Ma in che cosa c'è modello il profeta Elia? Nell'austerità della vita? Nella potenza del miracolo? Certo, la storia del profeta Elia è una delle cose più grandi dell'Antico Testamento. Può essere soltanto paragonata alla storia di Abramo, nemmeno alla storia di Mosè, perché gli avvenimenti lì sembrano più grandi del legislatore di Israele. Ma qua invece emerge la figura di quest'uomo come un gigante solitario in un mondo di uomini senza nome. Egli solo appare vivente, di una vita che gli nasceva in lui precisamente da quanto egli stesso afferma di sé. Viva Dio alla cui presenza io sto. Tutta la grandezza della vita interiore di Elia si esprime attraverso queste semplici parole. E di fatto, se uno vive veramente la presenza di Dio, vive una vita unica, in modo assoluto. Viviamo noi in questa presenza, nella presenza dell'assoluto, nella presenza di colui che è il creatore del cielo e della terra, di colui che sarà il giudice dei vivi e dei morti, di colui che ha creato tutto dal nulla, di colui che è l'onnipotente, l'infinito, l'immenso. Viviamo noi in questa presenza. È più presente per noi San Sergio o l'immensità di Dio? È più presente per voi le beatitudini o anche le vostre consorelle o questa assoluta grandezza di un Dio nella cui presenza tutto scompare? Viva Dio alla cui presenza io sto. Queste poche parole bastano a definire l'uomo. Egli è grande come quel Dio che egli contempla. Ma queste parole sono troppo solenni e grandi perché lui noi non siamo tentati di adattarle alla nostra povera psicologia religiosa. Si dice, il sentimento della divina presenza è l'esercizio fondamentale della vita cristiana. Sì, ma quale sentimento della presenza? Adattiamo questo sentimento precisamente, questa presenza precisamente ai nostri sentimenti. Ed è ben povera cosa. Credo che le parole del profeta Elia debbano essere commentate attraverso quello che il libro dei Re ci dice a proposito di questo profeta. Ci ha parlato della sua austerità sugli anfratti di un oasi, di un fiume, che però è soltanto ha soltanto l'acqua quando piove, e là vive per qualche tempo, bevendo di quell'acqua e mangiando di una pagnotta che gli porta un corvo ogni sera. Poi va a Saretta di Sidone e là, in territorio pagano, una che non è della razza di Israele, perciò non è una donna dell'alleanza, provvede a mantenerlo in vita, una povera vedova, per lungo tempo. Poi vi è la grande prova sul Monte Carmelo che noi ascoltammo ieri. E dopo la prova, il fuoco che discende dal cielo consuma la catasta di legna e la vittima posta sopra la catasta, l'uccisione di tutti i profeti di Baal e finalmente la fuga del profeta verso il deserto. Sale sulla cima del monte, laddove Dio era apparso anche a Mosè, e la riceve da Dio una triplice consegna. Poi ritorna sui suoi passi, risale. Ed ecco allora che viene sul Monte Carmelo, laddove aveva compiuto la prova, e là ora prega perché piova. Erano 3 anni che non pioveva più e tutto languiva. Quello che mi sembra importante nella lettura di oggi è precisamente il fatto che tutta l'azione di Elia, in fondo tutta, in dipendenza dal fatto che egli viva la presenza di Dio, è la preghiera. Ma notate bene com'è la preghiera di Elia. Intanto una preghiera ardente, nella quale egli lotta con Dio. Vedete la posizione stessa del corpo, concentrato in se stesso per vivere questo contatto con Dio, vive col volto fra le ginocchia, così impedendosi ogni distrazione. E questo atteggiamento è l'atteggiamento anche consigliato nell'Oriente cristiano da chi dice la preghiera di Gesù. Nei codici in cui si è conservato l'opuscolo sulla preghiera di Gesù, che si dice scritto da Simeone il nuovo teologo, c'è proprio questa miniatura di un monaco che sarebbe il profeta Elia col volto proprio dentro le ginocchia, non è soltanto curvo. Tanto che dicono anche coloro che parlano appunto della preghiera di Gesù che in un primo tempo questa preghiera costa molta fatica e molto dolore. È soltanto in seguito che pian piano questa preghiera ardente trasforma l'uomo e dona all'uomo anche la gioia di sentirsi unito a Dio. Ma ci vuole una grande fatica e una grande perseveranza. Ed è questa perseveranza di cui ci dà proprio prova la lettura di oggi. 7 volte lui rimane in preghiera, non va, non si muove, non va a vedere sull'orizzonte se le nubi salgono dal mare, ma continua a rimanere chiuso in se stesso, col capo fra le ginocchia. Manda il suo servo una volta, 2 volte, 3 volte, 7 volte. Non si perde di animo, non perde la fiducia di essere ascoltato da Dio. Insiste, lotta contro Dio perché finalmente il Signore doni la pioggia. Miei cari fratelli, non è soltanto la posizione del corpo che dice l'impegno solenne, fermo, anche doloroso della preghiera. Non è soltanto l'atteggiamento quello che dobbiamo considerare, ma la perseveranza nella preghiera. Il fatto che Dio non sembra non rispondere alla nostra preghiera è soltanto in Dio un'occasione che Egli ti dà perché tu debba dare al Signore la prova della tua fede e della tua fiducia nell'insistere in modo che tu non debba mai riflettere da quella preghiera che hai fatto fin tanto che Egli non ti ha esaurito. E lottare con Dio. Proprio questo ci insegnano anche i padri del deserto. La preghiera è una lotta. Fin tanto che la preghiera noi crediamo di viverla così tranquillamente, ma se si prega davvero, noi, se siamo vecchi di 80 anni, si ritorna ad avere 20 anni. Se no non si prega. Sono parole, dire che non si prega. Sono parole, semplici parole. Si tratta di parlare con Dio. Ma cari fratelli, bisogna che l'anima nostra veramente si impegni fino all'estremo. E invece, che miseria è la nostra vita. Perfino ci può venire la sonnolenza nella preghiera. Non soltanto le distrazioni, ma una sonnolenza greve che ci impedisce veramente di vivere questo contatto con Dio. È uno sforzo sovrumano, è una lotta contro Dio. Noi dobbiamo vincere Dio. Vi ricordate? Un'altra pagina della Sacra Scrittura ci parla di quello che è il rapporto dell'uomo con Dio. Qual è su questo rapporto? Sulle rive delle Yabok, di notte, solo, Giacobbe lotta con Dio. E non si lascia vincere da Dio. Tutta la notte lotta con l'angelo di Yahweh, che è Dio stesso. Tutta la notte. Tutta la notte, non è forse tutta la vita presente. Avete lottato con Dio fino all'esaurimento di voi stessi. Avete lottato con Dio perché Egli vi doni la grazia di rispondere a Lui. Certo, la nostra santità è dono di Dio, ma questo dono dobbiamo riceverlo, dobbiamo prepararci ad accoglierlo con questa insistenza, con questa fiducia assoluta, con questa fede assoluta, che non si lascia vincere dal silenzio di Dio, che non si lascia vincere dall'esperienza della nostra debolezza, della nostra impotenza. 7 volte. Ed egli rimane fisso nell'atteggiamento dell'umiltà, ma anche della concentrazione e della preghiera al Signore. Ecco l'esempio della preghiera monastica. È lottare con Aveva ragione quel padre del deserto, il quale diceva che è faticoso il lavoro. Era un contadino, un fellah. Ed è veramente vincere Dio nella nostra preghiera. Oppure, visto che siamo quelli che siamo, ci accettiamo così come siamo. Come veramente il nostro peccato più grave è questa mancanza di fede che ci fa accettare supinamente quello che siamo. Ci sembra di essere abbastanza buoni, non facciamo mica peccati. Già, ma la santità non è mica questo. La santità è eroismo, è impegno di tutto l'essere, è sforzo di tutta la volontà, è lottare con Dio fin tanto che Egli non ti abbia ascoltato. Lottare con Dio. È già doloroso lottare con gli uomini. E anche la Sacra Scrittura ci parla di aver lottato con gli uomini. È durissimo lottare con le belve. Hai mai provato tu a lottare con i leoni o con le tigri? Magari col cinghiale, avete visto il cinghiale? Avete mai lottato col velo. Non è nulla lottare con gli uomini, non è nulla lottare con le belve, lottare con Dio è molto più grave, molto più, esige molto più sforzo, molto più una volontà ferma e decisa. Egli vuol provarti fino in fondo per capire, per vedere se tu veramente l'hai scelto. La scelta di Dio è una scelta assoluta. Dio deve metterci alla prova. Non possiamo pensare che la vita religiosa, la vita di santità, sia soltanto un vivere così, alla buona. È pretendere che Dio divenga il nostro possesso, divenga la nostra ricchezza. Ma è mai possibile noi pretendere che Egli si doni a noi senza che Egli voglia provarci, provare se noi siamo in qualche modo degni di poterlo possedere? O la nostra piccola vita, siamo dei borghesi nella vita spirituale. Non siamo borghesi sul piano civile, che sarebbe una cosa veramente molto triste. E la maggior parte degli uomini invece vive questa borghesia, insomma, questo senso di una vita comoda, di una vita serena, di una vita che ha tutti i suoi comori, di una vita che non conosce difficoltà, che non conosce le prove. C'è il Signore che prova, però anche queste anime, muore il figlio o muore la moglie. O viene buttato fuori dal lavoro, va. Queste prove sono veramente le cose più grandi che il Signore può farci, i doni più grandi che può fare. Tante volte noi si chiede al Signore che ci risparmia le prove. Se ci risparmiasse le prove saremmo veramente degli disgraziati, perché si vivrebbe una vita stupida, nulla. Invece il Signore ci sottomanda le prove. Ed è attraverso le prove che l'uomo comincia a svegliarsi da questo sonno, che è vivere così alla stracca, una vita facile, comoda, ci risveglia. Non avere il lavoro, ci risveglia la malattia, ci risveglia la morte di una persona cara. Sono grandi doni, miei cari fratelli. Ma la lotta più grande non è soltanto la liberazione da una vita borghese. La lotta più grande è lottare con Dio, credere di possedere Dio. Certo che la vocazione religiosa è il dono più grande che Dio possa fare ad un'anima. Lo diceva Don Orione e lo capisco sempre di più. Che cosa è mai diventare Papa? Una sciocchezza qualunque nei confronti di una vita religiosa vera. Certo, anche il Papa deve vivere una vita religiosa vera, ma non è il fatto del poter governare tutta la Chiesa che conta, è governare noi stessi, è impegnare tutti noi stessi in questa ricerca di Dio, in questa volontà di possederlo, in questa volontà di trasformarci in Lui. Lottare con Dio. Elia lotta con Dio. È laggiù. Si è sottratto a tutti, non vede più nessuno, il viso nelle ginocchia, chiuso fra le ginocchia, e prega. Va, manda il suo ragazzo, il suo garzone, i profeti avevano sempre un servo, come anche Geremia, ricordate, no? A Baruch, figlio di Neria, così anche Elia aveva il suo servitore e lo manda. C'è nulla nel cielo, nulla. Lo manda ancora, nulla. Lo manda ancora, nulla. Lo manda ancora, nulla. No, il profeta non desiste. La settima volta vede una piccola nube che sale dal mare. E manda a dire ad Acabe: prendi subito i cavalli e fuggi subito nella tua città, perché è per piovere e viene uno scroscio d'acqua e rinnova la terra. Ecco, miei cari fratelli, che cos'è la preghiera cristiana. Non mi dite che siete delle povere donne, che non siete capaci di lottare. No, la donna sa lottare più degli uomini. Non è la lotta dello sport, è la lotta contro le avversità, contro le difficoltà della vita. La donna non si dà mai vinta. E voi non datevi vinti con Dio. Non datevi vinti. Vi ricordate, lo dice anche il profeta Geremia, no, il profeta Isaia. Non date riposo al Signore. Non permettete che il Signore non debba ascoltarvi. Non date tregua. Questo, fin tanto che Egli non vi avrà fatto come Egli vi vuole, immagini sue, viventi della sua vita, trasformate in Lui, in una santità che finalmente si imponga anche agli uomini, perché anche agli uomini deve rivelare Dio. Non dite che per umiltà volete essere nascoste. Dovete vivere una tale umiltà da non pensare più a voi stessi, ma in voi deve vivere Dio. Perché gli uomini attendono da voi il dono di Dio, non ne attendono meno. Potete fare le icone, potete fare quello che volete, ma il mondo non aspetta questo da voi. Aspetta che voi gli doniate Dio, che voi siate un'immagine vera del Signore, che siate come una incarnazione viva di Dio. Ma per fare tutto questo, miei cari fratelli, ce ne vuole insistenza, l'insistenza. Non date tregua a Dio, diceva il profeta Isaia, non date tregua a Dio, no, dovete costringerlo. Quello che diceva anche San Filippo Neri, a proposito di quando morì un figlio di una famiglia nobile di Roma, dice, noi dobbiamo costringere Dio a ridonarci la vita di questo angelo. Tu hai mai costretto Dio a rispondere alla tua preghiera? Oppure ti sei data per vinta, anzi hai creduto, non è vero, dillo tu, sono Margherita, hai creduto che si dovesse abbandonarci a Dio, visto che Lui non ci ascolta, dobbiamo fare a meno di quello che abbiamo chiesto. No, se tu hai chiesto la santità, se tu hai chiesto davvero che Dio viva in te, tu non puoi deflettere, tu non puoi rimandare, tu non puoi dire è volontà di Dio, tu non puoi dire io non ce la faccio. È Lui, Lui solo che ce la fa. La sua onnipotenza deve essere al tuo servizio. Insistenza della preghiera. Dove dovete vivere la preghiera come una lotta. Guardate, è una delle pagine più belle, anche quella dell'Antico Testamento. Giacobbe prima manda i suoi greggi, poi i suoi servi, poi le sue mogli, poi i suoi figli, tutti avanti. Ed egli rimane solo nella notte. E nella notte un uomo viene, ed è Dio, e lotta con lui fino al mattino. Al mattino poi, ecco, l'uomo tocca il femore ed egli rimane zoppo per tutta la vita. Ma Dio cambia il suo nome, ha lottato con Dio e non ti sei dato vinto. Non dobbiamo darci vinti con Dio.